Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Grada, Radio Gemini, delle altre radio collegate. Oggi è sabato 10 giugno 2023 e il sottoscritto è Fabio Marcelli, giurista internazionale, nonché blogger del Fatto Quotidiano, e questa è la mia trasmissione, almeno tendenzialmente bisettimanale, dal titolo Mondo in Transizione. Cominciamo la trasmissione di oggi, che durerà più o meno 15 minuti come le altre, con un appello urgente a firmare il referendum contro l'invio delle armi in Ucraina. È assolutamente indispensabile che i referendum promossi su questo obiettivo raggiungano entro la data del 22 luglio le 500.000 firme previste, cioè necessarie. È assolutamente indispensabile che ciò accada, perché la catastrofe bellica ogni giorno peggiora e ci avvicina sempre di più al baratro della guerra nucleare. D'altronde il nostro scarsamente democratico regime fa di tutto per silenziare questi referendum. Ho parlato ieri per telefono con uno degli esponenti del Comitato per il referendum contro l'invio delle armi in Ucraina, Davide Tutino, che al momento è impegnato in uno sciopero della fame, appunto, nel tentativo di rompere la censura di regime su questi referendum. Quindi dobbiamo attuare un tam-tam dal basso, mediante i social media, mediante piccole trasmissioni radiofoniche come questa, mediante tutti gli strumenti utili per propagare questa ondata pacifista, che dia un segnale politico preciso su quello che è il vero sentimento di fondo del popolo italiano, che non vuole essere coinvolto in questa guerra che, come accennavo, ogni giorno presenta ulteriori elementi di preoccupazione, a cominciare dalle prese di posizioni demenziali dei leader coinvolti in questa guerra. A cominciare, visto che purtroppo o per fortuna viviamo su questo versante, da quelli occidentali. E da questo punto di vista, ovviamente, la notizia del giorno, anche se risale ormai a qualche giorno fa, è la presa di posizione del guru inarrivabile del capitalismo italiano, punto di riferimento ideologico e politico di tutto l'arco incostituzionale che ci sgoverna, dalla Meloni a Salvini, a Berlusconi, a Letta, Calenda, Renzi e frattaglie varie, e in buona misura la stessa Schlein armocromizzata, e cioè Mario Draghi, che per un periodo di tempo sembrava essere tornato un po' in disparte nella sua tenuta umbra o giù di lì, ma che si fa di nuovo sentire per dirci che assolutamente dobbiamo essere con l'Ucraina fino alla fine. Fine che, come dicevamo, sembra che si avvicini ogni giorno di più, ma non sarà, a quanto pare, la fine della guerra, ma sarà la fine di qualcos'altro che ci riguarda tutti molto da vicino, a meno, appunto, come dicevo, di far sentire con forza la nostra voce. momenti per far sentire la nostra voce sono intanto i referendum che vanno firmati collegandosi al sito generazionifuture.it, ci sta tutte le indicazioni occorrenti per firmare anche da remoto, con pagando un piccolo contributo che mi pare 1-2 euro. E l'altro momento importante sarà la manifestazione che è in preparazione per il 24 giugno all'insegna della parola d'ordine: abbassare le armi, alzare i salari. La guerra in Ucraina, dicevo, ogni giorno presenta ulteriori elementi di preoccupazione. È interessante notare al riguardo la tattica usata dai paesi della NATO. In un primo tempo viene mandato avanti qualcuno a fare delle dichiarazioni, così tanto per saggiare un po' l'opinione pubblica e prepararla, poi magari queste dichiarazioni vengono smentite da altri, si giura e si spergiura che mai e poi mai si farà una cosa del genere, e poi alla fine la si fa. Questo è avvenuto con le forniture dei vari tipi di armamenti. Nel primo tempo si diceva no, mai i Panzer, e poi sono stati inviati, mai gli aerei da combattimento, e si stanno preparando a inviare anche gli aerei da combattimento. L'ultimo ballon d'essai, l'ultima dichiarazione sperimentale, chiamiamola così, è stata quella fatta da un personaggio che si chiama Rasmussen, che non ha nessuna veste ufficiale per parlare, però parla e la stampa ovviamente lo rilancia, anche perché questo signore è stato a suo tempo segretario generale della NATO e poi attualmente svolge funzioni di consulenza, mi pare, anche del governo polacco e sicuramente anche di varie industrie di armamenti, e quindi è uno che, come il nostro buon Crosetto, ha tutto l'interesse a che le armi si vendano, e quindi perché si vendano le armi la guerra deve continuare. Finché c'è guerra c'è speranza, come diceva il film, uno dei film del mitico Alberto Sordi negli anni 70, che appunto interpretava la parte di un trafficante d'armi, personaggi all'epoca alquanto, diciamo, marginali, ma che sono diventati attualmente i veri padroni della situazione, quelli che decidono le scelte strategiche dei governi. Non è un caso appunto che l'arco incostituzionale di qui sopra ha messo i suoi esponenti ben dentro gli organismi che gestiscono il traffico di armi. Dentro Leonardo ci stanno appunto quelli della destra, Crosetto, prima di diventare ministro della difesa, o meglio ministro della guerra, è stato a lungo interno al complesso militare industriale italiano, con il quale ovviamente non ha solo mantenuto ma sviluppato ulteriormente i suoi rapporti da quando ha assunto questa carica, diciamo, istituzionale di ministro della guerra. Ma ci sono anche personaggi legati alla cosiddetta opposizione del Partito Democratico, come Violante, che nella presidenza di Leonardo, la principale azienda bellica, militare, nell'industria di morte italiana, e come altri personaggi di questo genere legati al PD, che infatti poi non a caso in sede di Parlamento europeo vota contro la proposta di devolvere all'acquisto delle munizioni e delle armi per l'Ucraina i soldi del mitico PNRR, con l'unica eccezione di Massimiliano Smeriglio, che peraltro mi pare sia indipendente all'interno, è stato eletto come indipendente all'interno delle liste del Partito Democratico e hanno votato contro anche i deputati del Movimento 5 Stelle, tutti gli altri hanno votato a favore. Quindi il complesso militare e industriale anche in Italia controlla, condiziona le scelte politiche. Loro hanno interesse a che la guerra continui per vendere più armi e quindi faranno continuare la guerra fino a quando qualcuno non si opporrà in modo serio. La guerra peraltro continua e, come vi ho accennato, ogni giorno si accumulano ulteriori elementi di preoccupazione. La forte preoccupazione attuale è legata ad alcuni episodi di questi ultimi giorni, come il crollo della diga di Kakhovka, che ancora, tranne appunto i soliti serbi zelanti della NATO sui giornali e in televisione, nessuno si sente di attribuire con certezza all'uno o all'altro. È stata chiesta un'inchiesta in sede internazionale su questo evento. Quello che è certo è che, come emerge anche da un'intervista sul Fatto di ieri a uno dei pochi esperti di politica internazionale seri rimasti in Italia, cioè Lucio Caracciolo, direttore di Limes, il crollo della diga avvantaggia l'Ucraina per due motivi sui quali già sono intervenuto nella scorsa trasmissione di mercoledì scorso, 7 giugno, e cioè primo che questo crollo ha costretto i russi, che in buona parte sono stati sommersi dall'ondata, a ritirarsi di un 10-15 chilometri verso la Crimea, e in secondo luogo il crollo ha danneggiato il rifornimento idrico della Crimea stessa, che, come sappiamo, costituisce per il governo di Zelensky e quindi per la NATO, o forse dovremmo dire per la NATO e quindi per il governo di Zelensky, oggi il principale obiettivo. Come ci dice sempre Caracciolo in questa intervista, il Donbass interessa ormai relativamente poco a Kiev. Parliamo di un territorio devastato da quasi 10 anni di guerra, abitato in gran parte dalla popolazione filorussa, visto che gli ucraini se ne sono andati. Quindi, secondo Caracciolo, si tratta di un'opinione secondo me da valutare con molta attenzione, ormai gli ucraini della NATO sono interessati più che altro alla Crimea, e quindi questo crollo di questa diga destabilizza la Crimea. E come ci dice Caracciolo, la crisi idrica in Crimea è senza dubbio un vantaggio notevole per l'Ucraina. Se poi la Crimea fosse davvero allo stremo, per i russi si aprirebbero due alternative: o un'umiliante resa che forse lascerebbe loro il Donbass ma senza la Crimea, oppure il rilancio di un'offensiva più ampia con una mobilitazione più generale in Russia, il passaggio dall'operazione speciale alla vera e propria guerra, rischio esistenziale per Putin e purtroppo non solo per Putin ma per il mondo intero. L'altra notizia di questi giorni infatti è l'attivazione delle bombe nucleari russe in Bielorussia, situazione quindi che ogni giorno diventa più grave sul fronte del conflitto ucraino. Rasmussen, come vi accennavo, ha fatto questa sua dichiarazione Ballon de sé, dicendo che i paesi NATO dovranno mandare le truppe in Ucraina, e ovviamente Caracciolo ci dice che Ucraina e la NATO saremmo in guerra. Sono due processi ovviamente convergenti: da un lato l'invio di truppe di terra di paesi NATO nel conflitto ucraino, si parla che potrebbero cominciare i polacchi e i baltici, cioè lituani, estoni e lettoni, e poi magari anche gli altri, compresi gli italiani. Infatti si ricomincia a parlare anche di reintrodurre la leva obbligatoria anche per i cittadini italiani. e dall'altro il fatto appunto che l'Ucraina dovrebbe entrare nella NATO. Non a caso Rasmussen ha fatto questa proposta dell'invio di truppe di terra in alternativa all'entrata dell'Ucraina nella NATO. Situazione quindi sempre più difficile e pericolosa, mentre si dispiega la cosiddetta controffensiva ucraina, che per il momento sembra abbastanza appunto limitata. Del resto lo stesso Zelensky aveva detto che in fondo non bisognava aspettarsi molto da questa controffensiva e che in ogni modo sarebbero morti molti soldati. Sulla controffensiva ucraina c'è un commento molto interessante sul Fatto di Oggi, di uno dei massimi esperti di faccende militari che abbiamo oggi in Italia. Ormai sulle faccende militari, un po' come sulla nazionale di calcio da tempo immemorabile e sul Covid ai tempi della pandemia, tutti quanti o molti insomma si sentono di dare giudizi e di atteggiarsi a strateghi. Invece Fabio Mini, che è un generale che tutta la vita si è occupato di queste faccende, è sicuramente una fonte molto più affidabile di questi strateghi da spiaggia che sentiamo pontificare sui giornali e in televisione. E ci dice Mini sul Fatto di Oggi: la controffensiva è un fumetto di sangue. Non si sa cosa succederà nelle prossime settimane. La Russia ora ha la superiorità, questo l'ha detto Crosetto, quindi lo stesso Crosetto non si sente di fare grosse previsioni. L'impressione mia, che non sono ovviamente uno stratega e spero neanche uno stratega da spiaggia, è che questa controffensiva sia un'azione disperata di Zelensky, che è stato spinto a farla da parte dei settori più estremi del suo governo, i neonazisti presenti, come sappiamo, in grande massa nel governo di Kiev e dalla NATO. Dice invece Mini sull'assalto ucraino: solo quattro brigate di soldati a fronte di 300 km. Non potrà mai essere un'offensiva su larga scala, per obiettivi strategici raggiungibili. Quello che si sa, peraltro, che è molto ormai trasmesso lo stesso Zelensky, ci saranno molti morti dall'una e dall'altra parte, ma in questo caso si sa che chi attacca ci rimette sempre di più dal punto di vista delle perdite umane. Ci saranno moltissimi morti ucraini, il popolo ucraino si sta distruggendo, si sta immolando sull'altare dell'Occidente, della NATO e della, fra virgolette, Europa, facendo così contenti Draghi e compagni. E quindi questa è la situazione. Dice sempre Mini: gli ucraini provano a strappare quanto basta per cantare vittoria, e quindi, come sempre succede in guerra, con le migliaia e migliaia di vittime si prova a ottenere un vantaggio propagandistico che alla fine dei conti sarà molto limitato, ma che dovrebbe servire in ogni caso intanto per allontanare qualsiasi prospettiva di negoziato, poi per continuare questa guerra nella prospettiva sempre più illusoria e demenziale della vittoria ucraina. Ma su questa prospettiva demenziale, come abbiamo detto all'inizio di questa trasmissione, scommette, anzi ci incita il buon Draghi, che è un po' il riferimento ideologico, ideale e spirituale di tutta quanta la nostra pessima classe politica. Così siamo messi molto male. Firmate il referendum e fateli firmare. Buona giornata a tutte e a tutti.